Guadagnoli, La Bonia, Leonardi, Maffei, Paris, Petrangeli, Principessa, Purificati, Raimondi, Ramacogi, Tosoni, Ubertini, Valentini, Vassallo, Volpicelli, non c'è.
No, non ha la
Ah,
voce.
no, ah, no, ha detto no. Ok, grazie. Diciotto favorevoli, sette contrari e gli altri sono assenti, quindi approvata.
Delibera approvata, immediata esecutività per alzata di mano. I favorevoli. I contrari. Stessa votazione. Allora, chiedeva l'assessore Sebastiani, credo che è consuetudine, per cui se non ci sono opposizioni, di fare un unico intervento sul punto 3 e sul punto 4, vale a dire il DUP e il bilancio. Sì, sono i due punti, generalmente si espongono insieme, quindi io l'ho sempre fatto, quindi se per voi non ci sono problemi, chiedo al vicepresidente in sala Angelucci di sostituirmi. Grazie.
Allora, procediamo quindi con la votazione sulla proposta di accorpare i punti 3 e 4. Allora, prego, dottoressa. Alzare in mano, va bene. Io era per facilitare in realtà il lavoro alla dottoressa Silvaggi. Va bene, procediamo con la votazione. Prego, dottoressa.
Aguzzi. Unanimità.
Allora, va bene, perfetto. Benissimo, benissimo. Prego, assessore.
Grazie, grazie Presidente, grazie anche ai consiglieri che hanno voluto accorpare queste due discussioni perché credo che ovviamente il DUP, essendo documento strategico dell'amministrazione, non possa che essere messo in correlazione rispetto agli obiettivi e le risorse disponibili, con il bilancio di previsione 2026-2028 che oggi ci troviamo ad approvare. In un contesto caratterizzato da norme che stanno incidendo in maniera particolare sia per quanto riguarda la legge di bilancio 2026, sia per quanto riguarda il decreto mille proroghe sulla vita e sulla stabilità finanziaria degli enti locali, credo che questo DUP, che peraltro è, diciamo così, una sorta di DUP di congedo, perché l'anno prossimo molto probabilmente saremo impegnati a redigere un bilancio tecnico e che poi l'amministrazione che verrà potrà variare, potrà emendare nel corso dell'anno, rappresenti diciamo così, un documento di programmazione di assoluta novità rispetto a quelle, come dicevo prima, le novità che la legge di bilancio e il decreto mille proroghe ci consegnano a tutti gli enti locali, in particolare la riforma del fondo crediti di dubbia esigibilità, che tanti problemi ha creato in passato a questo comune, con la possibilità di adottare un fondo crediti di dubbia esigibilità cosiddetto accelerato, questo previsto dalla legge di bilancio, che consentirà a tutti gli enti locali di calcolare l'accantonamento del fondo in base all'ultimo anno di riscossione e non rispetto ai 5 anni precedenti. Questo consentirà agli enti locali, ovviamente, che risulteranno più virtuosi in tema di riscossione delle entrate, di avere margini di manovra non solo e non tanto, dico io, per la spesa corrente, per l'aumento della spesa corrente, ma soprattutto per l'aumento dei servizi in favore dei cittadini. Così come è, diciamo così, cosa buona e giusta il mantenimento fino al 2028 dell'attuale ripartizione dell'addizionale comunale in 4 scaglioni di reddito. Inizialmente si era pensato invece di limitarli a 3, e questo consentirà anche qui di fare un ragionamento rispetto all'imposizione fiscale tributaria, che, come ho sentito dire prima, è sicuramente una leva a cui l'amministrazione fa assolutamente attenzione, così come la proroga al 31 luglio per l'approvazione del PEF della Tari. Anche qui si stanno facendo dei ragionamenti con la nostra municipalizzata per attutire l'impatto sui cittadini in materia di tassa rifiuti, legandola soprattutto a comportamenti virtuosi dei cittadini stessi, e in questa direzione va l'installazione nel centro storico dei cosiddetti cassonetti intelligenti. Così come il mantenimento per il triennio 2026-2027 delle anticipazioni di tesoreria nella misura dei 5/12 delle entrate correnti, e le nuove disposizioni sulla riscossione coattiva, inclusa la possibile operatività di AENCO SPA, società partecipata del Ministero dell'Economia, quale soggetto di riferimento nazionale per la riscossione delle entrate locali. Su questo stiamo in attesa dei decreti attuativi per capire quanto e in che modo gli enti locali potranno rivolgersi a questo nuovo soggetto. Ecco perché il DUP che ci stiamo accingendo ad illustrare, e che però poi andrà discusso in aula, si colloca in una fase delicata e allo stesso tempo decisiva per il Comune di Rieti. Da un lato l'ente è impegnato nel rispetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che impone rigore, controllo costante della spesa, attenzione agli incassi e prudenza nelle scelte. Dall'altro l'ente è chiamata invece anche a gestire una stagione molto rilevante in tema di investimenti, sostenuta da fondi esterni, risorse vincolati, fondi e contributi regionali e statali. In sostanza il Comune deve tenere in piedi risanamento e sviluppo, equilibrio e progettualità, prudenza contabile e capacità di trasformare queste opportunità a vantaggio dei cittadini e del territorio tutto. Si colloca quindi questo documento, ed è stato costruito su un doppio binario, quello di tenere a bada la spesa e dall'altro di cercare di implementare l'entrata per offrire ai cittadini servizi sempre più performanti. Prova in questo caso, in questo senso, il DUP a collegare gli obiettivi politici con strumenti concreti, e crediamo che questo documento conferisca maggiore credibilità perché mostra la volontà dell'amministrazione di non limitarsi a dichiarare finalità generali, ma di tradurle in azioni amministrative misurabili. Sul piano finanziario, quello che emerge dal 2027, questo è l'ultimo anno del piano di riequilibrio, diciamo così, maggiormente pesante sul bilancio di previsione. Come sapete, l'ultimo rendiconto approvato è quello del 2024. Abbiamo provveduto proprio in previsione dell'approvazione del bilancio concretizzare un risultato presunto di amministrazione per il 2025 che vede un disavanzo che scende da 52 milioni e 200 mila euro circa a 47 milioni, con un accantonamento importante, come dicevo prima, per il fondo crediti dubbia esigibilità, che si colloca a circa 66 milioni di euro, e con una capacità da parte dell'amministrazione di assorbire un disavanzo che fino a quest'anno vedrà, oltre alla rata di riaccertamento straordinario dei residui di 1.931.000 euro, anche il famoso mini disavanzo che si è andato ad aggiungere da rendiconto 2023 per circa 33.000 euro l'anno. Non a caso, alla fine di questa seduta, è uno dei punti, mi sembra, finali che sia stato messo nei punti all'ordine del giorno, approveremo le relazioni semestrali del sindaco e metteremo fine alla rata di 33.000 euro l'anno per 3 anni che questo bilancio ha assorbito dal 2024 al 2026. Dal 2027 avremo sicuramente un alleggerimento importante della rata, perché scenderemo dagli attuali 4.215.000 euro di quota di disavanzo applicata al bilancio di previsione ai 3.400.000, con un risparmio di circa 800.000 euro in tema appunto di contenimento della spesa e di minore rigidità del bilancio corrente. Questo significa che anche per quanto riguarda il fondo crediti dubbia esigibilità, avendo questa amministrazione nel tempo azionato una serie di azioni per il recupero delle entrate, questo recupero delle entrate si concretizzerà maggiormente nell'applicazione del regolamento sulla definizione agevolata, che crediamo porti ulteriori risorse all'interno del bilancio degli enti. Il tema centrale quindi resta sicuramente il mantenimento degli equilibri. Il DUP infatti evidenzia questo aspetto, ma si tratta di un riequilibrio, e anzi di un equilibrio di bilancio che va letto con realismo. Abbiamo, come ho detto prima, un rilevante fondo crediti dubbia esigibilità e quindi abbiamo la necessità di presidiare costantemente la dinamica degli incassi. In particolare, il recupero del disavanzo continua a incidere in modo significativo sulle annualità 26, 27 e 28 e il fondo crediti dubbia esigibilità si attesta quest'anno a circa 11 milioni e mezzo. È chiaro che i margini di manovra sono ridotti, ma sicuramente il risultato degli equilibri dipenderà in larga misura dalla capacità di realizzare da parte dell'ente le entrate previste e di contenere la spesa e di migliorare la riscossione. Uno degli elementi che ci tengo a sottolineare in questo bilancio di previsione è sicuramente la messa a sistema di una politica di riqualificazione degli immobili di proprietà del Comune di Rieti. Lo abbiamo già fatto in precedenza, lo stiamo continuando a fare attraverso una organizzazione di sistema che vede impegnato altri attori istituzionali insieme al Comune di Rieti. Parlo in particolare del piano città che stiamo portando avanti insieme all'assessorato all'urbanistica, al collega Rositani, e che vede appunto sia il demanio regionale sia l'USR che la Regione Lazio a poter mettere in condizioni i patrimoni immobiliari dei vari comuni per una loro riqualificazione puntuale. Come sapete, come sicuramente avete visto, recentemente siamo stati a fare un sopralluogo anche al centro per l'impiego, che verrà ospitato nei locali dell'ex complesso di San Benedetto. Una parte di immobile, circa un terzo per quanto riguarda la superficie, che ospiterà edifici pubblici, servizi pubblici con un accesso più moderno, con una, diciamo così, inversione di tendenza rispetto al passato, e che metterà sicuramente in sinergia sia la domanda che l'offerta di lavoro. Stiamo lavorando per intercettare le risorse per quanto riguarda gli altri due terzi della superficie del complesso di San Benedetto e di San Damiano, che andranno a costituire dei convitti proprio, diciamo così, lungo il solco di quella che è la strategia di questa amministrazione per una presenza sempre più massiccia dell'università a Rieti. Questo non riguarda solo questi due immobili, ma stiamo lavorando anche su altri immobili di proprietà del Comune di Rieti, con un'azione che vedrà concretamente la realizzazione di un piano di fattibilità e tecnico-economica da parte del demanio in particolare, che poi restituirà, metterà a disposizione dell'amministrazione, ma di tutta la città, per andare ad intercettare quei finanziamenti necessari, che poi porteranno ad una riqualificazione a sistema del patrimonio immobiliare e che possiamo sicuramente mettere a reddito. Questa è una leva che abbiamo preso impegno di portare avanti con la Corte dei Conti quando abbiamo riformulato il piano di riequilibrio, e sicuramente è una leva che non possiamo abbandonare in questo momento storico, ricco di opportunità e ricco sicuramente di investimenti che potranno calare sulla città di Rieti. Io due altri passaggi vorrei fare, altre due riflessioni che consegno all'Aula e che sono principalmente riconciliazione dei debiti e dei crediti con le nostre società partecipate, oltre, come dicevo, ad una gestione più ordinata del patrimonio comunale. Come sapete, l'ASM è ormai diventato il braccio operativo dell'amministrazione in tema di servizi. Abbiamo recentemente, l'ultimo servizio che abbiamo affidato con delibera di consiglio comunale è quello della gestione dei servizi cimiteriali. Stiamo monitorando, e questo sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione, l'andamento dell'operatività della nostra municipalizzata, così come stiamo monitorando in maniera attenta, ed è stata portata all'attenzione della Commissione, la procedura di liquidazione della SOGEA. Io circa un mese fa ho convocato una commissione dove sono stati ospiti e presenti i liquidatori di SOGEA, che hanno potuto mettere a disposizione il patrimonio di conoscenze a tutti i consiglieri comunali. Riconvocherò una commissione apposita appena avremo notizie e novità rispetto alla procedura di ristrutturazione del debito che abbiamo messo in campo in accordo con ovviamente i liquidatori. Una parte importante del nostro bilancio, e questo lo dico anche per contrastare affermazioni devianti che sono state fatte in commissione consigliare di bilancio, la diminuzione dello stanziamento per quanto riguarda alcuni servizi sociali, in particolare all'assistenza specialistica di base. Questo non corrisponde al vero, perché rispetto a quelle che sono le esigenze ad oggi di uno stanziamento che anzi abbiamo mantenuto oltre i livelli necessari per qualche migliaia di euro, abbiamo sicuramente fatto uno sforzo ulteriore per mantenere quello che era stato lo stanziamento previsto dallo scorso anno. Considerate che noi per l'assistenza specialistica di base spendiamo circa 120.000 euro a bimestre. Considerando i 10 mesi di fruizione del servizio, siamo intorno ai 600.000 euro. Noi in bilancio abbiamo stanziato 622.000 euro proprio a dimostrazione dell'attenzione che l'amministrazione comunale ha riservato a una categoria di disagio e di fragilità, quali sono le famiglie che ovviamente necessitano per i propri figli un'assistenza di questo tipo. Per quanto riguarda il quadro generale delle entrate, il bilancio si attesta, per quanto riguarda le entrate tributarie ed extratributarie, quindi i titoli 1, 2 e 3, a circa 79 milioni di euro, così come spese correnti li manteniamo per circa 71 milioni di euro. Il recupero del disavanzo, come ho detto, è di circa 4 milioni e 200 mila euro, un equilibrio di parte capitale, segno e dimostrazione di quegli investimenti che l'amministrazione sta cercando di riversare in città, di circa, per quanto riguarda l'equilibrio di parte capitale, di circa 91 milioni 923 mila euro. Quello che è da monitorare sicuramente è l'accantonamento che prevediamo in bilancio per il fondo anticipazione liquidità. Al 31 dicembre 2025 il FAL accantonato era di circa 39 milioni e 300 mila euro, di cui ovviamente scriviamo nel bilancio di previsione 2026 in entrata la quota di avanzo liberata a seguito della riduzione dell'accantonamento, che per quest'anno è di circa 2 milioni di euro, di cui 1.274 per la quota capitale delle anticipazioni di liquidità e la restante 760.000 invece è rimborso del cosiddetto fondo di rotazione. Una particolare e importante aspetto del bilancio è il fondo pluriennale vincolato con la programmazione degli investimenti, che iscriviamo in bilancio in conto capitale per circa 4 milioni e 700 mila euro. Per quel che riguarda i mutui, l'amministrazione ha stanziato in bilancio risorse per circa 2 milioni e mezzo per far fronte al pagamento delle quote capitali dei mutui e degli interessi per quanto riguarda gli istituti di credito privati. Si è avvalsa invece della sospensione per quanto riguarda i mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti. La situazione delle nostre società partecipate, come ho iniziato a accennare prima, è una situazione che va monitorata soprattutto per quanto riguarda l'ASM in sede di controllo analogo. Per quanto invece attiene al consorzio Sabina Universitas, come sapete c'è stata una riduzione molto importante delle spese in questi anni per circa 400.000 euro. Il comune ha aumentato un pochino la partecipazione all'interno del consorzio Sabina Universitas, ma per ripartizione della quota che afferiva all'ordine degli avvocati della provincia di Rieti che sono usciti dal consorzio Sabina Universitas. Un consorzio Sabina Universitas che ovviamente è quanto mai strategico in questo momento, dopo la conferma delle convenzioni con l'Università della Sapienza e della Tuscia, proprio al fine di erogare quei servizi agli studenti universitari, e che in maniera massiccia, come diceva prima il collega consigliere Angelucci, si stanno riversando in questa città grazie anche all'apertura e all'attivazione di corsi di laurea che prima erano sconosciuti in questo contesto territoriale, e in particolare mi riferisco al corso di medicina e chirurgia e al corso di psicologia, con altri corsi universitari che sicuramente verranno attivati dal prossimo anno accademico. Abbiamo ricognito tutte le società partecipate anche in questo bilancio di previsione, conferendo importanza come d'obbligo anche all'ITS Academy. E quel che mi preme sottolineare rispetto ad alcune dinamiche che invece investono più da vicino la vita quotidiana dei cittadini è l'importanza che noi abbiamo in questo bilancio per quanto riguarda l'alienazione del nostro patrimonio immobiliare. Come avete visto nel bilancio di previsione, i proventi di alienazione ammontano circa 1.300.000 euro per il 2027, con una parte di questi che, come da normativa vigente, in particolare l'articolo 1,866 della legge 205 del 2017, vanno a finanziare le quote di capitale di ammortamento dei mutui iscritti alla spesa al titolo quarto del nostro bilancio. C'è stata una riduzione importante, e credo che questo vada sottolineato anche per la positività rispetto alle dinamiche che hanno caratterizzato nel passato i bilanci di previsione. C'è stata una riduzione dell'accantonamento di circa 500.000 euro del Fondo Garanzia Debiti Commerciali. Questa amministrazione, da fine del 2024, ha messo in campo una serie di operazioni per ridurre lo stock del debito, e noi oggi siamo passati dal 5% dell'accantonamento che avevamo prima all'1%, con una riduzione dello stock del debito superiore al 10%. Questo ovviamente è un aspetto rilevante e importante che non può essere non sottolineato, alla luce del fatto che il Fondo Garanzia Debiti Commerciali era una di quelle voci che, insieme a tante altre, ingessano il nostro bilancio e la capacità di spesa corrente. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, abbiamo un grado di copertura altissimo che si attesta intorno al 94%, con l'implementazione di alcuni servizi a domanda individuale che la Giunta ha approvato entro il 28 di febbraio, con un ragionamento che sicuramente andrà fatto, e lo lascio ovviamente alla riflessione dell'Aula, per esempio sulle luci votive e su un'eventuale riflessione per valutare la possibilità di conferire questo servizio all'ASM. Chiaramente è un bilancio che non è tutta rosa e fiori, ma ha bisogno di essere rigorosamente monitorato, soprattutto sul fronte delle spese correnti, e sicuramente dobbiamo puntare, e questa è la capacità dell'amministrazione, ma non solo di questa amministrazione, ma anche di quelle che verranno dopo il 2027, per un progressivo rafforzamento degli equilibri strutturali dell'ente, che coniughino ovviamente gli investimenti, la capacità di sostenere le spese correnti e l'implementazione della riscossione, che rimane un tema su cui assolutamente puntare, per cercare di far passare un messaggio che io definisco di giustizia sociale nei confronti di tutti i cittadini, che è quello che se paghiamo tutti di meno. Io termino questa mia illustrazione, per non essere pedante nei confronti dei consiglieri che ci ascoltano, dopodiché, Presidente, mi riservo di riprendere la parola per le repliche dopo gli interventi dei consiglieri. Grazie.
Grazie Assessore. Scusi, solo una precisazione rispetto a quanto ha detto. Mi sembra di aver capito che il piano di alienazione va a copertura dell'ammortamento dei mutui. Ho sentito bene, sì. No, solo per questo. Allora, prima di procedere però con gli interventi, c'era un'altra richiesta di emendamento che trattava questo argomento, e quindi la dottoressa Sonia Salvi, che ha espresso il parere anche su quello, ce lo illustrerà, e poi dobbiamo procedere alla votazione di entrambi gli emendamenti. Gli emendamenti vanno votati. Abbiamo procrastinata la votazione per farli insieme, quindi abbiamo aspettato l'argomento che aveva fatto la dottoressa Salvi, e poi, una volta che la dottoressa ha fatto la sua esposizione e i proponenti le loro orelle, le loro controdeduzioni, se vogliono. Procederemo con le votazioni di entrambi le proposte di emendamento. Prego, dottoressa.
Sì, allora, con riferimento alla richiesta di emendamento a firma dei consiglieri comunali Avetti, Petrangeli, Bizzoga e Vassallo, acquisita al protocollo dell'ente 31.186 del 2026, si rappresenta che il settore secondo, servizi sociali, ha avviato il procedimento di concessione degli asili nido Ciancarelli e Montessori per addivenire all'affidamento definitivo del servizio entro il 31 luglio 2026. Questa è una data fondamentale e irrinunciabile perché permette, è la data ultima che permette l'accreditamento delle strutture e la relativa concessione di contributi per la gestione, nonché l'avvio dell'anno scolastico senza subire ripercussioni anche in termini di applicazione della clausola sociale, perché la clausola sociale è prevista ovviamente, che è il riassorbimento del personale nel bando e deve essere ovviamente portata a termine anche con tutti gli accordi sindacali entro l'inizio dell'anno successivo, l'anno scolastico intendo dire. Atteso quanto sopra, si è provveduto a perfezionare il PEF della concessione, tenendo conto anche dell'importo delle rette, come deliberate dalla Giunta Comunale, che è l'unico organo titolato a farlo, entro i termini di legge. Ad oggi si ritiene che una modifica delle tariffe tramite emendamento consiliare, oltre ad essere viziata da un difetto di incompetenza relativa, proprio perché è la Giunta Comunale e non il Consiglio, determinerebbe una sostanziale modifica del PEF, con conseguente compromissione della sostenibilità finanziaria della concessione. Un eventuale ritardo nell'affidamento determinerebbe l'impossibilità di erogare il servizio a numerose famiglie del territorio. Riguardo la modifica invece delle tariffe per la mensa scolastica, si rappresenta che l'ente ha in essere un affidamento che scadrà a dicembre del 2028, il cui piano finanziario, comprendente l'importo delle rette, è stato approvato con i relativi documenti di gara. Una modifica delle tariffe, atteso che le stesse dovrebbero essere deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre 2026 per essere applicate il 1 gennaio 2027, sarebbe possibile solo a valere sul prossimo bilancio di previsione e dopo aver reperito le risorse economiche per compensare il minore gettito a garanzia dell'equilibrio dell'affidamento. Per tutto questo si esprime parere tecnico non favorevole all'adozione dell'emendamento presentato.
Grazie. Ringraziamo la dottoressa Salvi. Poi abbiamo sempre su questo emendamento un parere contabile non favorevole del dirigente del settore terzo, dottor Maurizio Pezzotti. Prego, dottor Pezzotti, se ci vuole esporre le motivazioni del diniego. Grazie.
Sì, il diniego, diciamo che noi non ci dobbiamo mai dimenticare che siamo un ente che è in procedura di riequilibrio finanziario, per cui lo stesso 243 bis ci impone, oltre a avere un tasso di copertura minimo di legge, che è quello del 36%, comunque ci impone per la totalità dei servizi erogati di fare una valutazione generale e quindi fare in modo che i servizi, i costi dei servizi non vadano ad inficiare quelli che sono gli equilibri di bilancio. Soprattutto in questo momento che c'è una crisi internazionale acclarata e pertanto tutti i costi stanno aumentando, soprattutto quelli energetici, adesso prevedere una diminuzione delle entrate metterebbe a rischio quelli che sono gli equilibri e quindi per questo motivo la diminuzione delle tariffe dal punto di vista contabile ha un parere non favorevole.
Grazie dottor Pezzotti. A questo punto chiedo all'Aula se qualcuno tra i proponenti vuole replicare sul No, stiamo parlando dell'emendamento adesso, prima di procedere a tutto il resto chiudiamo la faccenda relativa agli emendamenti, ora abbiamo illustrato l'ultimo e poi procederemo alla votazione di tutti e due e poi continueremo con la discussione sul doppio bilancio, però questo andava chiuso prima di aprire la discussione sulla relazione dell'assessore. Chiedevo se voleva intervenire in merito all'emendamento.
Fa parte dell'ordine del giorno del bilancio o no?
No, domani. È relativo, è correlato.
È correlato apposta dico.
Appunto, no, cioè, è correlato al bilancio, cioè
che non è correlato.
Come no, lei chiedeva di emendare una cosa. Come no? No, no, è un l'argomento di trattazione delle tariffe. Grazie. Aveva attinenza con il bilancio, per cui è qui che abbiamo fatto esporre il diniego all'emendamento da lei proposto.
Allora, intanto non capisco l'intervento del dottor Pezzotti, che si preoccupa della guerra che è in corso e che potrebbe incidere nei costi del servizio. Non solo, queste tariffe, questo rispondo alla dottoressa, intanto noi abbiamo voluto sollevare un problema di carattere politico, assessore e sindaco, che è quello che nel 2025 avete aumentato le tariffe. E devo dire con correttezza, perché oramai dobbiamo essere tutti corretti nei rapporti, noi l'abbiamo sottovalutato, noi minoranza parlo, perché presi da altri argomenti, no, nel 2025 per le tariffe sono state aumentate, no? Ah, sono state aumentate, mo non entro in merito il perché, no, personalmente mi è sfuggita la cosa, mi è sfuggita perché, come sapete, in questi giorni, se c'è qualcuno ci ha avuto voglia, ci aveva da leggere 500 pagine fra, dico bene assessore, se non so se la contate lei, se me la contate sarei pure contento di sapere quante so, perché io alla fine non l'ho voluto contare. E questo è avvenuto ogni volta che c'è il bilancio. Ogni volta che c'è il bilancio lo prevede a norma, gli allegati sono quelli, perciò io non capisco, siccome all'interno del bilancio sono riportati questi importi, i costi della refersione, no, io non capisco su quale base. Intanto, segretario generale, io volevo un parere da parte dei revisori dei conti, che non vedo collegati e che, no, dovevano esprimersi loro su queste cose, oltre ai dirigenti, giustamente per la loro parte che le spetta. Però rimango stupefatto che un dirigente ci parla della guerra che è in corso e che potrebbe incidere. Non solo, all'interno della proposta di emendamenti è prevista pure la copertura. Cioè non è che, perché come è previsto dalla norma, quando si fa un emendamento, allora scusate, ma secondo voi il bilancio, qui entriamo pure nelle tariffe, altri tipi di tariffe, fa parte del corpo dell'atto del bilancio. Cioè ci sono entrate e uscite. Per quanto riguarda la refezione e per quanto riguarda il sininido, ci sono entrate e uscite. Noi nell'emendamento che abbiamo fatto abbiamo messo all'interno la copertura, caro dirigente, cari dirigenti, abbiamo messo il taglio, condivisibile o meno, no? Dove prendere i soldi e dove coprirli. Perciò l'emendamento è corretto. E vorrei che i revisori dei conti, siccome è prevista la normativa, si debbono esprimere, si dovevano esprimere sugli emendamenti presentati dai consiglieri comunali, cosa che non è stata fatta. Perché alla fine chi attesta le entrate e le uscite non è il dirigente che dà un parere, ma alla finale sull'equilibrio che parlava il dirigente del settore finanziario lo esprime l'ordine i revisori dei conti. Questo doveva avvenire, cosa che voi vi assumete un potere che non vi spetta nei riguardi del Consiglio Comunale. Vi spetta esprimere i giudizi e io li rispetto, perché sicuramente sono stati approfonditi rispetto a una condivisione che alla fine è un problema di carattere politico, quello che volevamo sollevare alla fine, perché potete non approvarli, possono essere illegittimi, no? No, è sugli emendamenti, mi ha chiesto. E non me l'ha fatto parlare prima, non l'ho potuto esprimere prima, lo esprimo adesso. Ma infatti dovesse avvenire prima, ha ragione la consigliera, hai ragione. E vabbè, metto tutto insieme. Allora, il problema di... Hai ragione, io concordo con te. Però ne approfitto adesso. Mi tocca coprirle a me.
Certo. Allora, il problema di fondo, perciò io però vorrei stare un po' attenti, stiamo a parlare di costi che sopportano le famiglie reatine e che tutta l'operazione alla fine è una diminuzione del 15%, con coperture prese all'interno del bilancio, perché come diceva il consigliere Emili, noi facciamo un bilancio dove gli organi istituzionali aumentano di 800.000 euro, andiamo a 2.100.000 gli organi istituzionali previsti dalla norma, nessuno, questa è la verità, e dovremmo tener conto di le situazioni che abbiamo, che ha necessità nei riguardi dei nostri concittadini. Sembra che ce ne freghiamo, il problema era questo. Prendo atto e chiudo, anche perché così la Di Marco la voglio far felice. No, non ti preoccupare, è una battuta. No, la chiudo, prendo atto dei pareri dati, però penso che il parere più definitivo sugli equilibri e sulle entrate e le uscite che abbiamo previsto spettavano ai revisori dei conti. Comunque prendo atto di questo. Grazie.
Rispetto a quanto detto dal consigliere Vassallo, non posso che chiedere un parere della segretaria generale rispetto alla modalità, cioè alla mancanza del parere dei revisori dei conti in merito. Consigliere Vassallo, scusi. No, ho chiesto.
Revisore dei conti.
Rispetto a quello che ha detto lei, cioè dei revisori dei conti, chiedo a questo punto un parere alla segretaria generale se è sufficiente quanto prodotto dall'ente per esprimere il diniego o se era diciamo obbligatorio il parere dei revisori dei conti.
Allora, come sostanzialmente ha detto anche tra le righe la dirigente, effettivamente come è stata presentata questo emendamento è del tutto improcedibile, non è inammissibile, perché è stato confezionato in modo tale che bisognava modificare una delibera di giunta. Forse si sarebbe dovuto presentare l'emendamento al DUP per l'aggiornamento della programmazione delle spese relative alla refezione scolastica, con l'inserimento dei dati nella sezione operativa relativa alla nota di aggiornamento del DUP 2026-2028. Quindi, siccome proprio la dottoressa ha risposto nel merito, però già la questione pregiudiziale della improponibilità fa caducare l'emendamento, noi non lo abbiamo sottolineato proprio per consentire il dibattito politico e fare in modo tale che la risposta della dottoressa nel merito, che è ugualmente valida e motiva il diniego, potesse essere oggetto poi di una successiva discussione da parte dei consiglieri.
Mi scusi dottoressa, per capire come procedere, perché poi le procedure sono sempre se è irricevibile perché si deve votare? Se è improcedibile, che tecnicamente è improcedibile, che votiamo? Una cosa che è improcedibile in quanto riguarda la modifica della giunta? Quindi il voto negativo sancisce l'improcedibilità del provvedimento. Ok. Bene, allora cominciamo dall'altro emendamento, allora dal primo che abbiamo illustrato per la votazione, no? Il primo emendamento, eccolo.
Sinibaldi. Il primo
emendamento che riguarda la verifica delle aree e la determinazione del prezzo di costruzione.
Allora, Sinibaldi, no. Aguzzi, Angelucci, Avetti, Bigliocchi, Bizzoca, Broccoletti, Carlucci, non c'è, Carrozzoni, Di Marco, Domeniconi, Emili, Evangelista, Fagiani, Falcetti, Giraldi? C'è. Grillo Arianna? Non c'è, sì, sì. Grillo Giovanni? Guadagnoli? Non c'è. Labonia? Leonardi? Maffei? Paris? Petrangeli? Non c'è. Principessa? Purificati? Raimondi? Ramacogi? Tosoni? Ubertini? Non c'è. Valentini? Astenuto. Vassallo? Non c'è. Non c'è. Volpicelli? Sì. Allora, prego Presidente, sono 18 voti favorevoli, 4 contrari, 18 voti contrari, 4 favorevoli e 1 astenuto, quindi l'emendamento è respinto.
Procediamo con la votazione dell'emendamento afferente le tariffe.
Sinibaldi. Aguzzi, Angelucci, no. Avetti, Bigliocchi, Bizzoca, Broccoletti, Carlucci, Carrozzoni, Di Marco, Domeniconi, Emili, Evangelista, Fagiani, Falcetti, Giraldi, che non c'è, Giraldi, sì. No, Grillo, Arianna, e Grillo Giovanni, Guadagnoli, Labonia, Leonardi, Maffei, Paris, Petrangeli, Principessa, Purificati, Raimondi, Ramacogi, Tosoni, Ubertini non c'è, Valentini,
no, mi astengo.
Vassallo,
sì.
Volpicelli,
diciotto contrari, quindi l'emendamento è respinto. Io mi sono astenuto perché non ritenevo di doverlo votare questo, cioè non doveva essere messo in votazione secondo. Comunque, vabbè, problema mio. Allora, torniamo al Consiglio Comunale. L'assessore ha fatto l'esposizione del DUP e del bilancio e cominciamo la discussione sui punti 3 e 4. Chi chiede la parola? Consigliere Vassallo.
Sono costretto, come diceva Di Marco. Io ringrazio il Presidente dei Revisori dei Conti, Grillo, che mi ha dato consiglio, che in effetti serviva segretaria, fa il Presidente della Provincia dei Revisori dei Conti, che serviva il parere dei Revisori dei Conti.
Beh, a questo punto io lo annoterei nel verbale di consiglio.
Io sto registrando.
No, per chiarezza.
Però era una discussione fra me e Grillo, non vorrei metterlo in difficoltà perché è una persona corretta, però per il consiglio ve lo dico, però era una discussione fra noi che mi dava ragione. Entriamo, chiedo scusa se mi devo un po' organizzare. Io, Assessore, partirei su una serie di problematiche che lei ha sollevato. Intanto parlerei del piano città, la si chiama, no? Mi dispiace, non so, non vedo l'assessore all'urbanistica, stava qui, che ci aveva promesso, si ricorda, che portava in commissione, non so se lei è l'assessore all'urbanistica, però devo dire l'assessore all'urbanistica, perché lei quando dice le cose poi le fa. L'assessore all'urbanistica che ci do, io riconosco le cose giuste, no, male, ma me le fa. E ricordo che avete fatto questo accordo fra il terremoto, dico bene, no? Ci stava pure il terremoto nell'accordo per piano città.
Speciale della ricostruzione.
Che sarebbe a Rinaldi? Quale sarebbe? Che l'USR vedo che si muove, in tre giorni hanno cambiato due dirigenti. Io sarei curioso di sapere che sta succedendo al terremoto. Sta succedendo un terremoto al terremoto. Perché ho visto che un dirigente che si chiamava, non so, dottor Fiocco, è stato sostituito, poi è nata una donna che pure pensasse Fiocca, è stata sostituita. Penso che il terremoto abbia bisogno di un controllo maggiore, perché in questa città le chiacchiere che si vedono in giro sono diventate abbastanza pesanti. Se poi vediamo che c'è questo turnover nelle dirigenze di questo ufficio, mi preoccupa. Ma il problema di fondo è che avevate preso un impegno, nel senso lato, che questo piano, io l'ho detto pure all'assessore, si ricorda, con piacere lo trovo, che questo discorso doveva venire in commissione, si ricorda, doveva portare il piano, perché voi avete questa abitudine, non fate partecipare, oltre che la città, neanche i consiglieri comunali, per magari apprezzare la cosa, non per condannarla. Voi vi chiudete all'interno della prefettura fra voi e predisponete un piano che inciderà, come ci ha detto l'assessore nella relazione, su alcuni interventi della città e della proprietà del comune. Voi adesso pensate di uscirne mettendo nel piano della valorizzazione San Fabiano e, per quanto riguarda San Benedetto, la parte che l'assessore ci ha parlato prima. Dico bene, no? Mi pare questi due interventi per il momento. Cioè, noi dobbiamo capire, per esempio, quello interventi sia su San Benedetto che su San Fabiano, no, avete messo all'interno che sono di 4.024 metri quadrati, più avete messo, no, il San Fabiano, avete messo che questa valorizzazione, io non l'ho capita, perché ci abbiamo messo un importo, 32.400 euro, no, assessore? Perché avete fatto, cioè, come funziona? Ecco perché avevamo chiesto di capire come funziona questo trasferimento e questa operazione di trasferimento di questi complessi. Perché io, per esempio, avrei fatto come avete fatto, perché la gara delle antenne mi pare andata deserta, è vero? L'avete affidata. Però lì l'abbiamo affidata come diritto di superficie. E perché non abbiamo usato, per esempio, questo metodo? Io avrei fatto quello. Però non è che possiamo parlarne, vedete, carissimi della maggioranza, in una seduta di bilancio, che ci sono mille argomenti. Voi dovete rispettare i consiglieri comunali, dovete portare il piano della città all'interno della commissione, discuterlo e approfondirlo. Noi siamo chiamati a ratificare quello che voi fate. Come per esempio, io non ho capito, leggendo il piano delle alineazioni, perché parto a pezzi nel bilancio, voi vendete un terreno a Fonte Cottorella, c'è scritto, di 63.621 metri, al prezzo di 1.378 euro. Sicuramente sarà un errore, domanda, nella relazione, se la vede da dirigente. Io ho letto questo, cioè, che sta succedendo? Si discute su Fonte Cottorella? Cioè, è diventata una zona, Cioè, se ne so dette tante, dice volevano mettere l'ospedale, sono tutte parole in libertà che venivano fatte. Cioè, che cosa, cioè, sono zone che sono talmente limitrofe e vicine alla città che noi dobbiamo riflettere. Non possiamo metterle nel piano delle vendite, perché dobbiamo decidere, no, che quella diventa un'area strategica di respiro della città. E noi abbiamo messo diverse possibilità di vendita. Allora, questi prezzi a me mi parlano più, se non sbaglio, più un fatto di affitto annuale che valori di mercato. Poi, per quanto riguarda l'ex mattatoio, noi abbiamo visto, e abbiamo visto che voi avete messo il valore di 2.200.000 euro, che l'avete messo, questa mi è nuova, però io so dove puntate, nella relazione c'è scritto che è un recupero finanziamenti pubblici nella tabella. Cosa vuol dire? Mentre ho capito che è alienazione, che è la vendita, non ho capito questo recupero finanziamenti pubblici sull'ex mattatoio. Sarebbe importante capire. Poi, per quanto riguarda perciò il problema riguardo sempre a questo piano della città, come dicevo, oltre al San Benedetto avete messo San Damiano. Io penso che sia necessario che si rifletta nei rapporti con le altri enti che fanno parte del piano della città, e non solo, di metterci a disposizione finalmente questo piano della città, a disposizione dei consiglieri comunali. È vero che c'è un atto deliberativo, ma ci stanno una serie di allegati che voi avete fatti, che avete concordati e sottoscritti. Perciò penso che dobbiamo stare molto molto attenti, come per esempio il piano della demanializzazione delle strade. No, io pure lì, leggendo gli atti, non ho trovato in questa vendita dei relitti stradali il problema di incidenza, perché voi sapete benissimo, un relitto stradale posto in una posizione importante permette di realizzare metri cubi in più. Perciò sarebbe opportuno che nella relazione vengano pure allegate le relazioni degli uffici urbanistica su quanto incide su questa situazione, nonché conoscere se chi i pezzi di strada che vendiamo, le fogne, gli acquedotti, la luce che passano sotto queste strade, a chi andrà la gestione e i costi. Questo è importante, perché molte strade, come voi sapete, abbiamo degli interventi ci sono delle sottostrutture. Non solo, capire pure nelle relazioni se ci sono proprietà intercluse. Perciò sarà importante che questo venga essenzialmente approfondito. Per quanto riguarda invece, perché fa parte anche sul programma triennale del fabbisogno del personale, faccio questi interventi perché io non so se i consiglieri mi seguono, il bilancio è tutto, ce l'avete dato, ci sta tutto, so che non ci siamo abituati più a discutere, purtroppo in questo Consiglio Comunale il ruolo è diventato abbastanza. Ma a me ha colpito, tornando al piano triennale personale, ho visto che in parole prove ci sono, cioè, è vero che stiamo, anche la relazione dei revisori dei conti dice che stiamo all'interno di tutti i parametri previsti dalla norma, però io mi sembra che ci siano un profilo molto basso per quanto riguarda le carriere interne. Ho visto che nel bilancio abbiamo messo solo 2.517 euro. Cioè lo spazio delle progressioni verticali del personale interno è esaurito. Risiduano solamente 2.517 euro per tutto il triennio, parlo 2026, 27 e 28. Di fatto, in parole povero, si pensa solamente a assumere 3 dirigenti stabilizzando il personale precario. Per quanto riguarda il problema relativo alla le assunzioni, a me sembra che le assunzioni vengano, per esempio, penalizzate le nuove opportunità, i nuovi ingressi, perché essenzialmente vedo che è tutta quanto un problema che riguarda i rapporti, la mobilità, la massa e la mobilità. Come per esempio ho visto che per quanto riguarda i servizi sociali vengono ancora utilizzati, anche se ne fa molto parlare nella delibera che sarà eliminato il precariato, usiamo ancora i contratti per gli asili nido nei servizi sociali